Infatti oggi è la nostra festa. Ma come, io sono un peccatore? Sì, auguri, perché tutti siamo chiamati ad essere santi. Che poi nella vita questo lo realizziamo più o meno è un altro discorso. Siate santi come io sono santo, dice il Signore. Quindi noi siamo chiamati alla santità, siamo vocati. Questa parola latina, vocare, indica chiamata, progetto da parte di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere santi, non certo a fare i miracoli, perché i santi non fanno miracoli. Questa è buona. Se no, come Santa Rita non fa miracoli. Pensate, Santa Rita non ha fatto manc'uno. Sant'Antonio da Padova non ha fatto nessun miracolo. Dice, ma come? Questa è una cosa nuova e vecchia quanto il mondo. I miracoli non li fanno i santi. I miracoli li fa solo il Padre Eterno e quando crede opportuno. I santi sono intercessori. Sono coloro che mediano, che portano la nostra richiesta ed essendo figli maggiori e migliori, Dio ovviamente li ascolta di più. Intercedono che ci doni ciò che ci è necessario per la vita fisica, spirituale, morale, la vita in senso molto lato. Quindi i miracoli non li fanno i santi, noi non siamo chiamati a fare miracoli, ma siamo chiamati a vivere, ecco la santità, in modo straordinario la vita di tutti i giorni. Quindi può essere santo un bambino che studia, che è obbediente, che è gentile con i compagni, che fa il suo dovere, è un bambino santo. È santo l'operaio che manovra i suoi attrezzi in officina e lo fa con amore, con passione, con responsabilità per dar gloria a Dio e gioia ai fratelli. È santo l'impiegato che manovra il computer. È santa la mamma che cucina i fornelli o fa il bucato o che stira. Se stira con amore, se cucina con amore. È santo l'anziano che accetta i limiti, la sofferenza dell'età che si annuncia che va verso la fine. Questa è la santità. Santo vuol dire vivere in modo straordinario le cose ordinarie della vita. Tutto qui. Non è facile essere santi. No, è difficile. Perché noi dobbiamo combattere tutti i giorni contro sette bestie che annidano nel nostro cuore. Tutti ce l'abbiamo, eh? Sono pronte per azzannarci. Dice San Pietro, state attenti. È come il leone, circuit quans devoret, bello in latino, che vi circuisce cercando chi azzannare e chi divorare. E quali sono questi sette leoni, leopardi, ghepardi, iene, tigri feroci? Sono i vizi capitali. Superbia, che bestia, l'orgoglio. Perché siamo conciati così, amici? Perché siamo orgogliosi. Sapete qual è la tentazione più grande dell'uomo? Sapete qual è? È non sentirsi creatura. L'uomo da sempre, scoprendosi ad immagine di Dio quasi onnipotente, è preso dal raptus della onnipotenza. Oggi lo diciamo, dal delirio dell'onnipotenza. Cosa ha fatto Adamo ed Eva? Ci ha mangiato la mela. Ma che mele e pere. Adamo ed Eva volevano essere come Dio. Volevano essere i dominatori del mondo. Volevano intronizzarsi al posto del Padre Eterno. Amici, è la tentazione di sempre, l'uomo orgoglioso, l'uomo che non vuol stare entro i limiti angusti della sua creaturalità. L'uomo si sente, ed ecco la dottrina del superuomo di Nietzsche, eccola qua, creare il superuomo, un uomo che sia quasi onnipotente. La tecnologia di oggi, avete letto in settimana, sui giornali e udito in televisione, La scienza oggi pretende di eliminare l'uomo e la donna nel concepimento dei bambini. Non c'è più bisogno dell'uomo e della donna, facciamo il laboratorio con le cellule staminali. Ma i bambini vanno generati dall'amore, non sono fatti al laboratorio con le provette. Noi non siamo i figli del laboratorio, siamo i figli dell'amore, di un papà e di una mamma. Amici, oggi vedete un tempo di grande smarrimento. Che diceva il grande Papa Giovanni Paolo II, rivolgendosi agli scienziati? La discussione se la scienza debba o no avere limiti. Taluni dicono, la scienza non ha limiti, deve andare avanti a qualunque costo. Altri dicono, no, la scienza ha un solo limite, la coscienza, le norme etiche, le norme morali, altrimenti creiamo dei brutti, dei bruti, degli animali, dei mostri. Creiamo gli ominidi, non gli uomini. Amici, quante volte Giovanni Paolo ha fatto sentire questa voce? Attenti! Una scienza senza coscienza si ritorce a danno dell'uomo e non lo vediamo oggi. Lo vediamo, no? Con tutte le deformazioni che conosciamo. Oggi, amici, è un tempo molto difficile. La festa dei Santi cade opportuna per una grande riflessione. Noi non siamo fatti per questa terra, no. Mi ha venuta una ragazza a dirmi, possiamo ricordare Antonio, l'ultimo nome che ho detto di anzi, un ragazzo che è morto a 25 anni giù nel sud d'Italia in uno scontro. 25 anni, non siamo onnipotenti. La morte è sempre in agguato, perché fa parte della vita. Eppure l'uomo deride, schernisce, esorcizza anche la morte. Che cos'è la festa di Halloween? Non è scherzetto e dolcetto, amici. No, no. No. Sì, è un boom commerciale. È la festa delle zucche. Oggi, con le zucche vaganti che sono in giro, si arriva bene. Tante zucche, facciamo la festa della zucca. Quante zucche? Tutte vuote, pensate dentro, con la luce dentro, così si vedono meglio, no? Ma non è pure questo. L'origine di Halloween è un'altra, dove c'è tutta una filosofia che esorcizza la morte, che esorcizza l'eternità, che esorcizza il sacro. È una festa profana, è una festa dissacratoria, non per nulla è fatta fra i santi e i morti, Noi, cattolici, ricordiamo l'eternità, la santità, il valore dello spirito. Questi esaltano che cosa? Dissacrando la morte, esaltano lo spirito, ma non lo spirito anima, ma lo spirito che ghigna, chiaro? Il fantasma. Amici, è un tempo così, lo sappiamo che tempo è questo, è un tempo di relativismo il nostro, in cui si cancellano i valori assoluti. La festa dei Santi ci dice, guarda che la vita vale solo se sei proiettato verso il cielo. La tua meta, San Paolo diceva, non abemus hic, poi lo traduco, manentem civitatem, sed futuram inquirimus, noi non abbiamo qui la nostra città, ma cerchiamo quella futura. Noi siamo degli accampati, degli attendati, anche se le nostre case sono di cemento armato, antisismiche, ma sono tutte tende che vanno smontate a tempo opportuno. La festa dei Santi e dei Morti ci ricorda la grande verità della comunione dei Santi. Comunione, chi sono i Santi? Noi, in cammino. I Santi confermati intoccabili, in grazia, i santi del cielo. La mia mamma, mio papà sono in paradiso, io lo so con certezza, pensate, se non ci va loro chi ci va in paradiso? Scusate, genitori meravigliosi miei come i vostri, sante persone che hanno amato il Signore con un amore infinito, ci hanno educato con un amore, una fede cristiana che magari l'avessi io, la fede di mia madre, la fede degli umili, dei semplici, la fede dei grandi che fanno la storia. chi dice, sono in paradiso, oggi io li vedo, e non vedo l'ora di andarla a ritrovare. Per quanto sono attaccato a questa vita, è bella, mi piace, alle cose che ho fatto, che sto facendo, se mi dicesse il Signore, domani ti vengo a prendere, subito, vengo via subito. Pensate, tanto io sono proiettato verso l'Eterno, sono legato al tempo, e mi piace di vivere, me da gusto, anche di vedere partite, anche di mangiare bene, anche di giocare. Però, amici, io ho questa nostalgia, la nostalgia dell'Eterno. Che bello! È vero quando diceva la Bibbia, Dio ha messo nel nostro cuore la nostalgia dell'Eterno. Nostalgia vuol dire che tu ricordi. Cioè, ma come? Sei nel tempo, non hai mai vissuto l'Eterno? Ma sì che l'hai vissuto, perché Dio è l'Eterno! Se tu Dio lo possiedi, ti dà l'eternità, ti dà l'infinità, la gioia eterna. Amici, che ci stiamo a fare su questo mondo? Ditemi che fare. Bello, dobbiamo impegnarci, costruire, lavorare, tutte cose meravigliose. E per questo ho chiesto al Signore una proroga. Dammi almeno 2 anni per completare i lavori e vederli iniziati, perché possiamo ospitare le famiglie bisognose e vederle sorridere. Poi portami pure con te un paio d'anni, perché voglio finire quest'opera meravigliosa che con voi stiamo facendo per asciugare tante lacrime. Sono cose belle, io ci tengo. Ieri l'ho visto, lo facevo vedere, è uno spettacolo. La gente mi dice, ci sono ancora solo impalcature, aspettate, un mese, una mesata, un paio di mesi, ma dentro guardate, è una cosa, ieri ci ho portato mia sorella che non c'era mai stata, quindi ricorda la vecchia casa dove ha vissuto con me prima del 95, è rimasta insansita, dice la Perugia, sbalordita, dice, ma che è? La cosa è stupenda, beh, e le cose sono belle quando funzionano, ora è vuota, voi pensate quando sarà piena di persone che vengono da noi per essere accolte con amore, con gioia, con speranza, con fiducia. Devono sentire che a Perugia c'è un cuore che batte d'amore, ma non è vero che il mondo è un mondo di benefreghisti, di affaristi, è un mondo di gente per bene. E noi vogliamo essere gente per bene. Che bello, amici, è la gioia più bella. Questo è un tempo di relativismo, in cui non c'è più la verità. Non esiste più. Per l'Eterno non esiste più. È una, dicevano gli antichi filosofi, un flatus vocis, una pura espressione formale di voce, dicono, ma Dio esiste. La prima cosa che ha detto la Madonna Međugorje, cari angeli miei, sono venuta qui per dirvi che Dio esiste, chiappa su e porta a casa. A Lourdes, la prima parola che la Madonna ha detto, quando allora imperava il positivismo, il razionalismo, disse la Madonna Bernadette, sono qui venuta a Lourdes per dirti che Dio esiste. Amici, oggi non c'è più verità, non c'è più Dio, non sono più cose stabili. Prima di scendere alla messa delle 10, ho aperto la televisione per vedere un telegiornale e c'era uno mattina. Era interessante, parlavano dell'amore. E c'era un prete che parlava dell'amore, no? Che stava spiegando, no? Era tutto contro tutti contro lui. È logico, no? Si esaltava la convivenza, l'amore che scompare, l'amore provvisorio dell'esperienza, della prova. Dice, oggi è tutto così. Proviamo, vediamo. E i nostri ragazzi, queste triste, hanno talmente insinuato il senso del limite, della paura, dell'impegno, oggi è tutto precario, è tutto limitato, tutto dura, usa e getta. Il sentimento, usa e getta. L'amore, se c'è, usa e getta. L'amico, usa e getta. Amore, questo non è. Proviamo, ma che provi? Amici, se io devo fare la prova prima di essere prete per fare il prete, mi sarei fatto prete, state tranquilli. La vita è un'altra cosa. La convivenza non è il matrimonio. La prova non è il sacerdozio. Amici, oggi si ingenera nelle persone il senso del precario. Viviamo, Orazio diceva, carpe diem, ripreso da Lorenzo il Magnifico, chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. cosa diceva, no? Amici, tutto precario, tutto labile, tutto passa. Ma non è vero! Noi non passiamo! Noi siamo eterni! Nel corpo, no! Ma anche il corpo risorgerà per l'eternità. Ecco la presenza di Dio, l'assoluto, che oggi ci vuol negare. È tutto relativo. Non c'è più verità. L'opinione tua vale come la mia. Tutti devono essere accontentati. Tutti sono insindacabili. Il desiderio deve essere legge. Io, omosessuale, voglio sposare un altro del mio stesso sesso. Che dice la gente? Che gli puoi dire? Ma tutto bene. Ma io pretendo che sia matrimonio. E chi può dire niente? Va bene così. Così la lesbica, così il trans, così. Amici, ma quello che sentiamo in giro, quello che abbiamo visto questa settimana. Amici, che mondo di smarrimento. Tempo di relativismo. Tempo di ateismo il nostro. Lo sapete che si sta rafforzando l'ateismo? Non quello pratico, che è sempre esistito e sempre esisterà, ma l'ateismo aggressivo, concettuale, si sta rinforzando. Sembrava un fenomeno ottocentesco, oggi si sta rinforzando dietro i paraventi del pensiero fragile, del pensiero limitato, del pensiero debole. Amici, tutte correnti filosofiche che circolano oggi così con la massima disinvoltura e che distruggono l'entità, la verità, la sostanza delle cose. Tutto diventa labile, tutto diventa provvisorio. Amici, non è così, non è così. Oggi è tempo di materialismo. Ciò che conta è il denaro. Mamma mia. Cosa si fa per il denaro o cosa non si fa? Tutto. Ieri dicevo ai vostri ragazzi, le moderne professioni di domani non saranno l'impiegato, il computerista, non sarà i lavoratori idraulico, il meccanico, ma sarà lo stupratore, sarà lo spacciatore, sarà il trans, sarà quel che vi pare. Il prostituto, la prostituta, i nuovi mestieri di domani questi sono, eh. Amici, guardate che intorno a voi, intorno a noi, è così! Se vogliamo chiudere gli occhi, chiudiamoli, ma siamo degli emeriti imbecilli, eh. Apriamoli gli occhi intorno a noi. È vero. Questa è il politicamente corretto, direbbero oggi i politici. Ma ci sono anche i politicamente scorretti, eh. Chi sono? Coloro che vanno in controtendenza, i bastian contrari, senso buono. Io incontro ragazzi meravigliosi, amici. Io incontro ragazze meravigliose. Non so, forse qui sarà un'oasi. Io giorni fa una famiglia, Don Ignazio, continui così, questa è un'oasi in un immenso deserto. Io ci ho pensato a questa espressione. Mi fa piacere come soggetto, ma mi crea un'ansia terribile a pensare che al di là di noi c'è solo il deserto. Non vorrei pensare che il mondo sia questo. Eppure, amici, intorno a noi c'è il deserto, eh. Questa nostra è un'oasi. E io non sono contento di questa nostra realtà. Io non sono contento. Io dico ai vostri ragazzi, non mi piacete! E quelli mi dicono, sta contenti, è quel che passa al convento oggi. Siamo poveri. E sì, cocchi, ma è povero un buon posto convento, eh. Se mangia appena, è a malapena, eh. Ma come? Non c'è più? Ma sono tutti polli da batteria? Questo è tempo di polli da gabbia o tempo da aquile che volano nell'aria? È tempo da acque inquinate della pianura o di acque pulite nell'alta montagna? Ma perché siamo fatti noi? Per essere polli o per essere aquile? Io ripeto sempre questi concetti. Ma perché il mondo da così e si accontenti, i suoi ragazzi mica se vanno a drogare, ci sapesca che ho visto l'altra sera qui in Viale Roma. Ma se dobbiamo guardare il peggio, ma il meglio, quando lo guardiamo? La mia mamma mi diceva, figlio mio, non andare con i compagni che non valgono, che sono peggiori di te, frequenta i migliori, cerca di cogliere il bene, da chi te lo può dare? I compagni che sono peggiori di te, evitali, per quelli ti tirano giù, tu devi andare su, non devi scendere. Era la filosofia di una mamma saggia questa. Amici, tempo di materialismo, peggio ancora, tempo di nichilismo. Nessun valore, i valori non esistono. E che ai ragazzi cosa trasmettiamo? Halloween? Trasmettiamo la Coca-Cola? Le patatine e l'hamburger? Il telefonino ultima generazione? Domando, queste cose trasmettiamo ai ragazzi, non sono valori questi. I valori non sono queste cose. I valori sono quei valori, tra virgolette, che devono permeare tutta la vita dell'uomo, di tutti gli uomini di tutti i tempi. Le cose che valgono non scadono mai. Quando una sarta vi ha fatto un vestito di classe, chiaro, e dite, sono 30 anni, dice, guarda come ti sta bene, se non ti sei ingrassato. Dice, oh, era le classi, ce l'ha fatta la sarta col botto, quando la gente sa fare i vestiti, quando è fatto bene, è sempre fatto bene. Lo diciamo queste cose noi, verissimo. Allora, amici, oggi è un tempo di nichilismo, in cui non c'è più niente che vale, vive la giornata, tristezza. Peggio ancora, la filosofia è in mezzo ai vostri ragazzi, la vita come non senso, come, tra virgolette, non senso. La vita non ha senso, e se non ha senso non vivi, che te frega, che te importa, l'uno va all'altro, un giorno con l'altro, amici, e che tristezza. Non so se avete sentito l'altro ieri in televisione, al telegiornale, l'inchiesta sui giovani, fatta impressione, intervistano uno, il ragazzo che fa, e tu che pensi? Io non ho voglia di studiare. Io non c'ho voglia di lavorare, voglio solo vagabondare, divertirmi e dormire. Bello sto programma, bello. Alla barba di chi però questo? Chi lo governa? Chi? Non vi preoccupate, questi ci governeranno da soli, questi spacceranno, si prostituiranno, trufferanno i nuovi mestieri. Stai tranquilli, quando non c'è legge morale, succede quello che abbiamo visto ieri in televisione, oramai tutto il mondo l'ha vista, no? La scena giù di Napoli, hai visto che roba? Si passa sopra il cadavere, come? E via. Si è indifferente a tutto, alla morte, al delitto, a tutto. C'è la paura, c'è, sappiamo tutto cosa c'è dietro. Amici, tempo di non senso. Questi sono i pseudovalori, i canali verso cui i vostri figli vengono indirizzati da una mano oscura, onnipresente in tutto il mondo, da lobby internazionali che mirano a distruggere soprattutto che cosa? I valori cristiani. Benigni, l'altro giorno fa, ha dato in Santa Croce uno spettacolo, Santa Croce in Firenze. Voi sapete cos'è Santa Croce? Non è Pink Pallino, è il pantheon dei nostri grandi del passato. Beh, premesso che è un grande artista, lo è un grande artista, spesso però si dice non ha limiti nella sua effervescenza poetica e artistica. Tanto che, scriveva nei giornali, una addetta ai lavori ha cercato di dargli una calmatina prendendo il microfono, facendogli capire che ciò che diceva, ciò che faceva, non si intonava, non era un teatro qualsiasi, Santa Croce, ma il comportamento di tutti in quel luogo l'essere dettato dalla presenza del sacro e della grandezza del talento dei nostri grandi avi. Scrive il cronista, ve lo riporto. Dice, ma chissà se Benigni, che in quella trasmissione ha in qualche modo toccato, sia pur scherzosamente come fa lui, il cristianesimo nei suoi valori? Chissà se si sentirà di toccare l'islamismo nei suoi valori. Oggi è sport nazionale centrare, mirare, colpire Cristo, Crocifisso, il Vangelo, il Papa, le cose sacre, tutti i siti, va tutto bene. Guai a toccare però il Corano e l'islamico. Vedremo se all'atto pratico avrà il coraggio. Non credo. Questo per dirvi, amici, come è un mondo, vedete oggi, in cui occorre riportare, io credo, il buon senso dappertutto. Ecco il nostro codice di comportamento, le beatitudini. Io ve le affido, il tempo è passato, è scaduto, sono troppo belle queste cose. E così, passa il tempo e dobbiamo continuare la celebrazione. Però io vi voglio affidare, dopo questo mio excursus letterario, filosofico, attualizzato alla vita normale comune, voglio lasciarvi questo documento. Portiamolo tutti in tasca, come portiamo nel portafogli la carta d'identità, testa del nostro riconoscimento. Portiamo la carta d'identità con i nostri connotati fisici, ma portiamo anche nell'altra tasca l'altra tessera di riconoscimento cristiano. Beati i poveri dello spirito, beati quelli che sanno accettare con amore la sofferenza, beati i miti in un mondo di violenti, beati i giusti in un mondo di oppressori, beati i misericordiosi in un mondo di condannatori, beati i puri di cuore, i trasparenti in un mondo di corrotti e corruttori, beati coloro che vivono la pace e la trasmettono in un mondo di pacifinti e falsi pacifisti, beati quelli che per la giustizia danno anche la vita, beati noi, tutti noi, che per Gesù Cristo ci facciamo anche ammazzare se occorre. Grande, esultate, rallegratevi, è la vostra ricompensa nei cieli. Auguri a tutti, buoni santi, a voi e ai vostri cari.